ringraziamo i due Rabbanim che hanno parlato. Sì, quello che in realtà io avevo detto anni fa sulla storia del profumo, avevo riportato un commento del Shmuel Borenstein di Sohachev, il Rebbe di Sohachev, che diceva il motivo per cui si usa mettere dei fiori al Tempio a Shavuot. E lui spiegava perché è scritto nel Midrash che quando gli ebrei ricevettero la Torah si sentiva un grande profumo di fiori. Però la spiegazione che lui dava era per quale motivo proprio il profumo dei fiori. Lui diceva perché Adam e Chava, quando hanno peccato adoperando quattro sensi e non il quinto, che era quello del profumo. E allora la Torah parte dall'aspetto positivo di ogni ebreo e non dall'aspetto negativo. Molto spesso noi, quando dobbiamo fare una mitzvah o dobbiamo studiare, partiamo dal presupposto sulle cose che non sappiamo fare. Invece il rapporto che si può avere un rapporto con la Torah, devi partire dalla tua parte positiva, e quindi si prende il senso dell'olfatto, che era l'unico senso che non hanno adoperato Adam e Chava per peccare, e si parte proprio dalla positività dell'essere umano per creare il rapporto con la Torah, in modo che ogni Yehudi in qualche modo dica Ani Yahol, cioè io posso, cioè non partire dal presupposto. Solo una domanda, magari così concludiamo. Che cosa ne pensate voi? Sono due opinioni riguardo al... Innanzitutto i Chachamim dicono che il terzo e il quarto comandamento sono strettamente legati tra loro, nel senso che se tu non vuoi profanare il nome di HaKadosh Baruch Hu dicendolo in vano, devi rispettare lo Shabbat. Cioè tu puoi fare tefillà quanto ti pare, puoi studiare, avere tutte le mezuzot, mettere i tefillin, ma se non rispetti lo Shabbat tu praticamente vieni a distruggere non soltanto il quarto comandamento ma anche il terzo comandamento, perché in qualche modo innalzi il nome di HaKadosh Baruch Hu, come si diceva, però in modo falso. Sono due opinioni riguardo dal punto di vista dell'Alaha sul che cosa accade se un ebreo tocca del vino, in un ebreo che non rispetta lo Shabbat tocca del vino. Come?
La stessa domanda.
Ma infatti l'ho vista, quando ci sono due opinioni a riguardo. C'è l'opinione del primo che propose questa cosa, era il rabbino capo di Tel Aviv, che ha scritto anche un libro di Kitzur di Alochot, tradotto in italiano da Rav Arton, il quale diceva: il giorno d'oggi un ebreo, anche se non rispetta lo Shabbat, anche se tocca del vino, il vino resta kasher. E questa è anche una posizione che riporta anche il figlio di Rav Ovadia Yosef, dove c'è chi dice che anche al giorno d'oggi chi tocca del vino, il vino continua a restare kasher. Però c'è una seconda opinione che è più rigorosa e che ancora oggi viene assolutamente accettata, è che se un ebreo non rispetta lo Shabbat e apre una bottiglia di vino o tocca del vino, il vino diventa automaticamente non kasher, come se l'avesse toccato un non ebreo. Secondo la vostra opinione, in Italia, a Roma, che cosa pensiamo a riguardo? Cioè, qual è secondo voi tra queste due halachot, la halacha che secondo voi si dovrebbe seguire? Un ebreo apre una bottiglia di vino, ti offre del vino, ti versa del vino, ma quell'ebreo tu sai che trasporta di Shabbat, che tiene il cellulare, che accende la luce, quel vino è kasher o non è kasher? Si va secondo l'opinione della Rav Rashi di Tel Aviv o secondo l'opinione più rigorosa che quel vino diventa non kasher? Voi che cosa fareste? Bene, questa è la domanda, ci vediamo.
Molto provocatoria. Molto provocatoria.
No, mi piacerebbe molto sapere che cosa.
Noi cerchiamo di usare sempre vino mevushalt, non entrare nel dubbio.
Per sciare, va bene.
Mevushalt,
Mushal, il vino cotto non rientra più in questo discorso.
C'è qualcuno che proibisce di fare il vino, di fare più due con quello che proibisce.
Sicuramente più meudare il vino su. Non Mushal. Il vino non mevushal, non cotto, è più importante, quindi se è possibile fare il kiddush,
più valore.
Vino che non è mevushal ha più valore alficamente.
Come diceva lui, il profumo, la volontà del vino.
Certo.
Quindi però c'è un problema dal punto di vista di Anakab. Se tu hai del vino che non è mevushal, vuoi fare una mitzvah come si deve. Il vino diventa kasher, rimane kasher o diventa...
Ma lei chiede a noi di decidere per tutta Roma.
No,
io dico quello che faccio io.
Volete sapere quello che dico io, così poi... Secondo me, se uno yudì che non rispetta Shabbat tocca del vino, io prendo il vino e glielo regalo. Finito, però io non lo bevo più. Adesso ti ho detto la mia idea...
Non glielo regali, perché fa farne un cianco anche a lui. Deve dare via neanche a un gois.
Ok, adesso vediamo un pochino cosa... Adesso vi ho detto la mia...
A casa mia anche mi comporto così, cioè se ci sono persone che forse non sono Shomrim Shabbat, allora non uso vino che non è Mevushal, però ho anche sentito da, a parte che se Bediavad, se non possiamo andare a dire adesso che tutti i vini non, perché c'è su chi appoggiarsi, anche per l'altra, ovviamente l'altra posizione, però ho anche sentito dal mio Rosh Kollel, Rav Yosef Abraham Heller, a Brooklyn, che tra l'altro parla l'italiano perché viene da Lugano, allora lui è un grande posek, è un grande Talmid Chacham, lui ha detto se tu hai a tavola un ebreo, perché sospettare che l'ebreo non è Shomer Shabbat? Anche se la settimana prima l'hai visto andare in macchina, se lui è per esempio venerdì sera, è venuto al Tempio, è andato a casa con te, allora lui adesso è in un contesto di Shmirat Shabbat, lui dice che alachicamente lo puoi considerare un Shomer Shabbat e non rende il vino invalido. Allora io credo che anche lui, se c'è un ebreo che non è Shomer Shabbat, non mette vino che non è Mevushal. Però per dire, l'alachà è molto vasta, è difficile tagliare.
Tu? Ma io anche penso che la cosa migliore sia usare vino mevushal, e il vino non mevushal uno se lo beve da solo quando è sicuro. Però può capitare, cioè anche può capitare che uno è ospite da altre persone, c'è il vino non mevushal e ci sono anche persone che non sono Shomer Shabbat. Allora in quel caso se ti versano il vino e dice no, io non lo bevo, potrebbe essere un po' imbarazzante.
Se lo versi te agli ospiti che sai che non sono
sì, ma non si può sempre essere sicuri. Vi racconto una cosa che mi è successa da ospite.
Se sei ospite, non sei ospite, sei un padrone di casa, poi offrirlo, poi
si attiene a quello che dovrebbero essere le regole della realtà, cioè pratica si rispetta la persona che è più religiosa, anche se ce n'è uno solo, almeno che sappia io. Di solito io so così.
Sì, ma
io magari sono.
È un po' difficile dire. Sì, ma è un po' difficile dire a un ebreo che non rispetta Shabbat non toccare il vino. Vi racconto quello che mi è successo una volta in Israele. Ero ospite a casa di un rabbino italiano, e non, in questo caso non c'era a casa con noi anche un ebreo non osservante, ma c'era un non ebreo che stava lì, penso perché stava studiando per il Giur, stava lì, non era ancora ebreo e stava lì. E quell'anno noi avevamo portato come regalo a questo rabbino un vino non mevushal, non sapendo che c'era un non ebreo a tavola, ma non era un vino non mevushal qualsiasi, era un vino non mevushal dell'anno sabbatico. Il vino dell'anno sabbatico non può essere, non esiste il vino dell'anno sabbatico mevushal, perché si rovina il sapore. Il vino dell'anno sabbatico è non mevushal. Noi l'abbiamo portato come regalo a questo rabbino. Questo rabbino ci ha ringraziato molto, anche perché era un vino buono, e ha iniziato a fare tutta una lezione sul fatto, sulle le regole dell'anno sabbatico, che il vino dell'anno sabbatico non può essere sprecato in nessun modo, va bevuto fino all'ultima goccia, tutta quanta la bottiglia. Addirittura il vino dell'anno sabbatico non può essere utilizzato per il seder quando si buttano le gocce dal bicchiere, oppure quando si fa l'avdalà, non si può spegnere la candela con il vino dell'anno sabbatico. Il vino dell'anno sabbatico va bevuto tutto quanto, non si può sprecare. Dopo tutta questa bella lezione, il non ebreo che era a tavola ha toccato la bottiglia e quindi quel vino sarebbe bevuto tutto lui, perché a quel punto il vino dell'anno sabbatico non poteva più essere bevuto.
Invece se il rabbino lo regalava,
sì, come diceva Rappolombo, gliel'ha regalato e a questo punto è tornato in questo, andava in giro con una bottiglia di vino e la gente lo prendeva per ubriaco. Sì, ma non ci ha pensato e...
non ci ha pensato, ha preso.
Anche la domanda,
la mia domanda è molto semplice. La mia domanda è: noi non di Shabbat, noi siamo ad un matrimonio di domenica, oppure noi andiamo alla si fanno a Roma, io l'ho visto fare 3 o 4 a Roma, si fa la presentazione di vini, va bene, si fanno le serate sulla presentazione dei vini. Questi vini, nella stragrande maggioranza dei casi, non sono vini cotti, sono vini non cotti. Allora, se io metto un ebreo che non è rispettoso dello Shabbat, a versare il vino alle persone che vanno a sentire il gusto del vino, allora noi abbiamo due possibilità: o il vino non lo posso più bere perché il vino non è kasher. E c'è un'idea meno rigorosa che dice, vabbè, ma al giorno d'oggi anche gli ebrei che non rispettano lo Shabbat non è che lo fanno perché non vogliono rispettare lo Shabbat, perché non hanno la cultura. Va bene, ma se avessero la cultura rispetterebbero lo Shabbat. C'è chi ha questa posizione. C'è una seconda posizione che è molto più dura e ti dice, assolutamente no, un ebreo che non rispetta lo Shabbat cancella un principio fondamentale della vita ebraica, dove un ebreo che non rispetta lo Shabbat è come un ebreo che in qualche modo, scusate il termine, è come un ebreo bestemmiasse, cioè in qualche modo è come se un ebreo dicesse non è vero che Dio esista. Un ebreo che non rispetta lo Shabbat dice sì, è vero, Dio esiste, ma io sono come Dio, quindi il mio negozio è aperto di Shabbat, il lavoro di Shabbat, il mondo va avanti grazie a me e Dio può farne a meno, il mondo può fare a meno di Dio. Allora i Chachamim dicono, sono molto duri, e dicono benissimo, allora se un ebreo ha questa posizione, allora lui cancella l'identità divina nel mondo, allora il suo vino, mi dispiace, non è kasher. Allora ci sono queste due possibilità. Che si fa al giorno d'oggi? Se io vado ad un matrimonio, se io vado al ristorante e ho con me un mio amico che non rispetta lo Shabbat e lui mi tocca la bottiglia di vino, che si fa? Qual è la halakha? Il vino è kasher o il vino non è kasher? Io non mi vergogno di dirlo, che non mi importa niente di dire che quello che io penso, che io ritengo che si debba essere molto rigorosi, soprattutto in un momento storico in cui la gente dice sì, vabbè, Shabbat è più o meno importante, e far vedere che proprio perché essendo fondamentale per il futuro del popolo ebraico l'osservanza dello Shabbat, se tu mi tocchi il vino te lo bevi tu. No, questa è la mia opinione. Poi non so. Il vino Mevushal non è più considerato un vero vino.
Se ci fai il tu c'è un vino.
Sì, ma anche il succo d'uva, ma non è però il vino, quello che è il vino nel vero senso della parola, è il vino che non è Mevushal. Perché è nata l'idea del vino Mevushal, che rovina il gusto del vino, perché una persona che ama il vino non si va a bere il vino cotto. Bene, perché è nato il vino Mevushal? Proprio per un problema di halakha, il problema di halakha che non voleva che creare discussioni tra ebrei osservanti e non osservanti.
Però non è discussione,
Esatto. Però di fatto il vino che è nel Mouchard non è un vero vino, cioè non è il vero di grande qualità. Quindi io volevo sapere se sono io strano, nel senso che se sono io come mi chiamano in piazza il Caritano, oppure se esiste una possibilità, mi chiamo il Caritano, oppure se esiste una.
Le opinioni ci sono, ognuno è.
Ho letto che alcuni usano una goccia d'acqua nel bicchiere di frutta.
Va bene, ok, si può fare.
Ovviamente bisognava farlo.
Noi a Venezia
oggi i nostri vini, no?
Tutto bene, Sergio Mino.